Il Papa San Gregorio XVII Magnissimo. De Gloria Olivae. Dal 6 agosto 1978 al 21 marzo 2005. Dottore. Eccelsissimo riformatore della vita sacerdotale e religiosa. Zelantissimo e illustrissimo restauratore del santo sacrificio della messa e riformatore dei santi riti e dei santi costumi. Efficacissimo protettore della Chiesa una, santa, cattolica, apostolica e palmariana. Eletto direttamente da Cristo. Sublime mistico. Stigmatizzato. Martire spirituale. Vilmente calunniato e tradito. Completamente cieco per tutto il suo pontificato. Eccelso fondatore e riformatore. Patriarca del Pelmar de Troia. Zelantissima guida e guardiano del gregge. Efficacissimo protettore della Santa Sede palmariana. Messaggero apocalittico. Illustrissimo patrimonio di dottrina e disciplina. Luminosissimo astro solare della Chiesa. Read less. Il Papa San Gregorio XVII, al secolo Clemente Dominguez Y. Gomez, nacque nella città di Siviglia, Spagna, il 23 aprile dell'anno 1946. Era figlio di Rafael e di Santa Maria Luisa, canonizzata dal suo stesso figlio. Quando era ancora molto piccolo, in Clemente Dominguez si manifestarono segnali evidenti della sua futura gloria come papa. Discendeva dalla tribù di Giuda, e inoltre riuniva in sé il nobile sangue di Spagna con l'autentico sangue di Francia. Si distinse sempre per il suo grande amore per la Santissima Vergine Maria e per la sua devozione al Santo Volto. La Santissima Vergine Maria era apparsa per la prima volta a El Pelmar de Troia, Siviglia, in Spagna, il 30 marzo del 1968, nel sito dell'Entisco, che oggi è all'interno della Basilica Cattedrale Palmariana, nella quale si venerano il Santo Volto del Signore e l'immagine di Nostra Madre incoronata del Pelmar. San Gregorio visitò frequentemente il Pelmar, anche se la sua dedicazione definitiva a questa santa opera avvenne il 15 agosto 1969. La prima visione celeste del giovane Clemente Dominguez Y. Gomez si verificò il 30 settembre 1969, presso il Lentisco. Da allora divenne il principale veggente di El Pelmar. Il cielo lo inebriò con meravigliose apparizioni. Le sue estasi erano di grandezza, profondità e bellezza indescrivibili. I numerosi messaggi che riceveva erano una chiamata continua, del Signore e della Vergine Maria, alla preghiera e alla penitenza, un invito angusto affinché tutti andassero a El Pelmar, una denuncia delle eresie e del progressismo che devastavano spietatamente la Chiesa. Nella sua vita da laico, come veggente principale delle apparizioni di El Pelmar de Troia, l'allora Clemente Dominguez Y. Gomez, essendo ancora molto giovane, dovette lottare valorosamente per far conoscere i rischiosi messaggi che Nostro Signore Gesù Cristo e la Santissima Vergine Maria gli diedero nel corso degli anni. La sua fedeltà a Dio fu messa davvero alla prova. Il giovane Clemente Dominguez Y. Gomez ebbe colloqui con le più alte gerarchie della Chiesa romana, già corrotta in gran parte, della Spagna e di molte altre nazioni d'Europa ed America, e affrontò molti di questi gerarchi per far valere, di fronte al loro ostinato procedere, i diritti di Dio e della Chiesa come il Signore e la Vergine Maria ordinavano loro. Visitò in varie occasioni, nella sua residenza di Roma, il cardinale Sant'Alfredo Ottaviani, affinché presentasse davanti al Papa San Paolo VI, messaggi che avevano a che fare con la Chiesa e con il suo pontificato, e in alcuni di questi messaggi si davano nomi e segnali di cardinali e vescovi traditori. In un'occasione, in un gesto di supremo coraggio, Clemente Dominguez consegnò i messaggi di El Pelmar a Papa San Paolo VI in persona, durante una delle udienze papali. Fu molto perseguitato, persino nello stesso luogo delle apparizioni di El Pelmar de Troia, da molti di coloro che frequentavano il sacro luogo, e assai colpevoli di ciò erano altri veggenti, che vigliaccamente tradivano i propri messaggi, e in questo modo screditavano quello che Clemente riceveva. Clemente Dominguez Y. Gomez, già agli inizi, divenne il grande apostolo del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo e del Santo Rosario Penitenziale, le cui devozioni furono assai combattute da molte persone, e che egli dovette difendere con coraggio. Il 2 febbraio 1970, per ordine del Signore a Clemente Dominguez, fu intronizzata nel sacro luogo del lentisco di El Palmar de Troia, il santo volto di Gesù, lo stesso che attualmente si venera. E il 12 settembre 1972, ancora per ordine del Signore al medesimo veggente, fu intronizzata nel sacro luogo del lentisco, l'immagine della Santissima Vergine Maria, che oggi si venera con il titolo di Nostra Madre incoronata del Palmar. Clemente Dominguez Y. Gomez fu il gran difensore del Papa San Paolo VI, e denunciò davanti al mondo, con coraggio e decisione, che questo Papa era vittima della massoneria vaticana, i cui massoni gli somministravano forti droghe per annullare la sua volontà. Clemente Dominguez, quando era ancora giovane, ricevette la grazia delle stigmate della passione di Cristo, nelle mani, sulla fronte e nel costato destro, misteri che si ripeterono in seguito in varie occasioni. Alcune di queste piaghe le ricevette in presenza di molti di coloro che frequentavano il sacro luogo di El Palmar. Il 23 dicembre 1975, l'allora Clemente Dominguez Y. Gomez fondò l'Ordine dei Carmelitani del Santo Volto. Il 1 gennaio 1976, nel sacro luogo del lentisco di El Palmar de Troia, fu ordinato sacerdote dall'arcivescovo San Pierre Martin Ngo Dinh Thuc, e l'11 gennaio dello stesso anno, fu consacrato vescovo dallo stesso gerarca, che arrivò da Roma per compiere una missione di così vitale importanza. In seguito alla sua consacrazione come vescovo, il padre Clemente Dominguez, per volere del cielo, ordinò e consacrò molti, formando così il collegio episcopale di El Palmar de Troia. Tutto ciò fu causa di una terribile persecuzione, promossa dall'arcivescovo di Siviglia José María Bueno Monreal, fino al punto che rimase incarcerato una notte nelle celle del commissariato di Utrera, insieme al padre Manuel Alonso Corel, e il giorno seguente, la mattina del 6 aprile 1976, entrambi passarono dal carcere di Utrera al Tribunale dell'Istruzione, dove li aspettavano altri religiosi dell'ordine. La decisione del giudice era di incarcerare a Siviglia il padre fondatore, Clemente Dominguez, e il padre Manuel Alonso. L'unica soluzione possibile era quella di andarsene tutti all'estero. Il giudice fu d'accordo e rilasciò tutti in libertà a condizione che, quello stesso giorno, abbandonassero Siviglia in direzione della Francia. Dunque furono esiliati il padre fondatore insieme a 17 vescovi, 8 presbiteri e 2 laici, che poterono tornare a Siviglia alla fine dell'aprile di quello stesso anno. Nonostante ciò, al Tribunale dell'Istruzione di Utrera fu iniziato un processo contro Clemente Dominguez, Manuel Alonso e altri 18 vescovi di El Palmar, per usurpazione di funzioni, uso illecito dell'abito ecclesiastico, per le consacrazioni e gli atti di culto realizzati a El Palmar de Troia, e l'11 aprile 1977 il Tribunale Territoriale di Siviglia affermò che non concorrevano i requisiti necessari per l'esistenza dei delitti imputati, determinando l'archiviazione del processo, e in questo modo terminò il processo dei suddetti 20 vescovi palmariani. Il 29 maggio 1976, in uno dei suoi infaticabili viaggi apostolici, il vescovo padre Clemente Dominguez perse entrambi gli occhi in un incidente automobilistico, cosa che fu per lui motivo di sofferenza inimmaginabile. Nonostante ciò, anche da cieco, continuò con lo stesso ardore apostolico per tutta la Spagna, e in altre nazioni d'Europa e d'America. Il 4 agosto 1976, Nostro Signore Gesù Cristo, in una delle sue meravigliose apparizioni, promise all'allora padre Clemente il primato della Chiesa, con queste parole: «Tu sarai il futuro Pietro. Il Papa che consoliderà la fede e l'integrità nella Chiesa, lottando contro le eresie con grande forza, perché ti assisteranno legioni di angeli. Il Gran Papa Gregorio, la gloria delle olive». Il 1 gennaio 1977, il vescovo padre Clemente incoronò canonicamente la sacra immagine che oggi troneggia nella nicchia del lentisco con il titolo di Nostra Madre incoronata del Palmar. Anni dopo, incoronò anche l'immagine del Santissimo Giuseppe e di Santa Teresa di Gesù. Il 20 gennaio 1977, per volere della Santissima Vergine Maria, il vescovo padre Clemente cambiò il suo nome di battesimo con quello di padre Fernando. Per espressa volontà di Dio, e sino alla morte del Papa San Paolo VI, il vescovo padre Fernando ricoprì l'altissima carica di vicevicario di Cristo nella Chiesa. Il 6 agosto 1978, mentre il vescovo padre Fernando si trovava a Santa Fe di Bogotà, in Colombia, morì il Papa San Paolo VI. Da quel momento, per disposizione di Dio, passò a occupare la cattedra di San Pietro, con il nome di Gregorio XVII, De Gloria Olivae. Poco dopo, apparve Nostro Signore Gesù Cristo, accompagnato dai santi apostoli Pietro e Paolo, e pose sul capo del nuovo Papa la sacra tiara, venendo così incoronato in modo misterioso e profondo. Tra molte altre cose, il Signore gli disse: solo i semplici e gli umili di cuore riconosceranno il vero Papa, il Papa Gregorio XVII. Comincia il gran pontificato della gloria delle olive. Il Papa annunciato da molti mistici, da molte profezie. Gli annunciò anche che, dal conclave di Roma, sarebbe venuto fuori l'antipapa. Fu presente al grande evento dell'apparizione di Nostro Signore Gesù Cristo il vescovo segretario di Stato, padre Isidoro Maria, al secolo Manuel Alonso, oggi il Papa San Pietro II Magno. Il 9 agosto dello stesso anno, il vicario di Cristo, San Gregorio XVII, giunse in aereo a El Palmar de Troia dalla Colombia, e in questo modo misterioso venne traslata la cattedra di San Pietro da Roma a El Palmar de Troia, che divenne la sede apostolica della vera Chiesa, l'una, santa, cattolica, apostolica e palmariana, anche chiamata Chiesa Cristiana Palmariana dei Carmelitani del Santo Volto. Il 15 agosto del medesimo anno, avvenne la solenne incoronazione ufficiale del Sommo Pontefice Palmariano, cioè la sua incoronazione esterna e visibile, per mano di quattro vescovi, i quali imposero sul suo capo la sacra tiara. Così iniziò la storia del papato a El Palmar de Troia, con la missione di restaurare e mantenere l'integrità dottrinale e disciplinare nella Chiesa di Cristo, mediante profonde riforme e magistrali insegnamenti. Dopo la morte del Papa San Paolo VI, si consumò l'apostasia generale della Chiesa romana, che cessò di essere la vera Chiesa di Cristo. Tale apostasia trascinò dietro di sé tutta l'umanità cattolica, ad eccezione di un ridotto numero di fedeli che si mantenne saldo nella vera dottrina della Chiesa, i fedeli palmariani sotto la guida del vero vicario di Cristo, il Papa San Gregorio XVII, con sede a El Palmar de Troia. In contrapposizione alla verità, fu nominato nell'apostata sede romana un falso pastore, il sinistro antipapa Giovanni Paolo I il massone, lupo travestito da pecora, il cui motto è De Meditate Luna, che significa della mezza luna, simbolo di scismi ed eresie, e dopo il suo effimero pseudo pontificato, fu nominato un altro falso pastore, l'antipapa Giovanni Paolo II il massone, bestia vorace, e rilevante precursore dell'anticristo, il cui motto è De Labore Solis, che significa l'eclissi del sole, e che osò frapporsi tra il sole, il Papa San Gregorio XVII, e l'umanità, dando luogo alla più grande eclissi spirituale conosciuta sino ad allora. L'antipapa Giovanni Paolo II fu il maggior promulgatore di eresie e altre corruzioni. Il Papa San Gregorio XVII Magnissimo, issando la sua spada infiammata, fu un'egregia frusta contro tutte le eresie e le altre corruzioni, sparse nel mondo dai seminatori dell'iniquità. Questo vicario di Cristo anatematizzò energicamente tutti gli antipapi della Chiesa apostata romana e tutti i suoi seguaci. Questo sommo pontefice, in qualità di zelante guardiano della casa del Signore, vigilò la porta dell'ovile a lui affidato da Cristo, impedendo che i lupi feroci penetrassero per disperdere e divorare il gregge, e a sua volta espulse coloro che, camuffati, volevano corrompere la Chiesa dal suo interno. Questo gran condottiero del Tago, con i canoni della sua dottrina infallibile e della sua disciplina inflessibile, proclamò la gran crociata del periodo apocalittico mediante un editto dottrinale e disciplinare, ma bellico, in difesa dei diritti di Dio e della Chiesa. Con lui iniziò il comando del Tago, e quindi il comando carmelitano o dei crociferi degli ultimi tempi. Il Papa San Gregorio XVII fece numerosi viaggi apostolici, in Europa, America, Asia, Oceania e Africa, predicando ovunque andasse. In uno di questi viaggi, il più lungo, visitò le diocesi palmariane dei cinque continenti. In varie occasioni andò a Gerusalemme, e ad altre città di Israele collegate alla vita, passione e altri misteri di Cristo e Maria. Il Papa San Gregorio XVII fu il gran messaggero apocalittico. Grazie ai suoi messaggi, il mondo è arrivato a conoscere con totale veridicità tutto ciò che riguarda questi ultimi tempi o era apocalittica. Egli ebbe il sufficiente coraggio e audacia di mettere in evidenza i grandi eventi. Grazie alla sua fedeltà ai messaggi ricevuti da Dio, l'umanità conosce ciò che è contenuto nel messaggio segreto di Fatima, tanto manipolato e tradito dalla stessa veggente, la reproba Suor Lucia di Fatima, in complotto con l'antipapa, il reprobo Giovanni Paolo II, e altre alte gerarchie della Chiesa Apostata Romana. Suor Lucia di Fatima tradì la verità del messaggio segreto di Fatima, per compiacere gli alti gerarchi vaticani. Il messaggio segreto di Fatima è sostanzialmente il seguente: il comunismo e la massoneria scaleranno la vetta e le altre alte posizioni del Vaticano. Tutto ciò si consumò con l'instaurazione a Roma dell'antipapato dopo la morte del Papa San Paolo VI. Dopo la morte di Suor Lucia di Fatima, Nostro Signore Gesù Cristo apparve al Papa San Gregorio XVII, il 22 febbraio 2005, e gli diede il seguente messaggio: l'apostata Suor Lucia di Fatima è nel fuoco eterno dell'inferno. Il Papa San Gregorio XVII portò a termine il difficilissimo e di vitale importanza compito di dare continuità, nel sacro luogo di El Palmar de Troia, alla Santa Chiesa fondata da Nostro Signore Gesù Cristo. È il grande restauratore e riformatore dei santi riti e dei santi costumi. Grazie alla sua infaticabile opera in qualità di sommo pontefice e maestro infallibile, arricchì oltremodo il tesoro dottrinale e disciplinare della Chiesa e consolidò la fede e l'integrità. San Gregorio XVII fu un papa gigante. Per questo il papa San Pietro II Magno gli diede l'ulteriore titolo di Magnissimo, concesso a nessun altro papa dopo San Pietro. Fra le sue grandi opere pontificie spiccano una cinquantina di documenti pontifici, un'infinità di definizioni dogmatiche, innumerevoli decreti, lettere e note apostolici, una marea di canonizzazioni di illustri membri del corpo mistico di Cristo, molti viaggi apostolici nei cinque continenti, la convocazione, solenne apertura, presidenza, direzione, approvazione, firma e solenne chiusura del santo, magno e dogmatico primo concilio palmariano. La convocazione, solenne apertura, presidenza, direzione, approvazione, firma e solenne chiusura del santo, magno e dogmatico secondo concilio palmariano. Pertanto, altri frutti del suo fecondissimo pontificato furono il credo palmariano, il trattato della messa, il catechismo palmariano, la morale palmariana, il trattato della Santissima Trinità, il codice di diritto canonico palmariano, e soprattutto la storia sacra o Santa Bibbia palmariana. È per antonomasia il Papa della Santa Bibbia, poiché, nel suo ingente lavoro dottrinale, fu il primo Papa che portò a termine l'interpretazione infallibile della Bibbia ufficiale di San Girolamo, detta Vulgata, così come delle altre versioni bibliche, nelle quali la parola di Dio è mescolata a molti errori e molte manipolazioni umane. La pubblicazione della Storia Sacra, o Santa Bibbia Palmariana, è un trionfo schiacciante del Papa San Gregorio XVII contro gli stratagemmi di Satana e dei suoi seguaci infernali e terreni, poiché nella Santa Bibbia Palmariana è contenuta la parola di Dio nella sua assoluta autenticità e purezza, e pertanto è già libera dagli errori e dalle manipolazioni che la contaminavano e la oscuravano sensibilmente. Il Papa San Gregorio XVII, come dottore universale, insegnò magistralmente: la Bibbia ha autorità sotto l'interpretazione infallibile del Magistero della Chiesa. Il Papa San Gregorio XVII fu terribilmente combattuto, persino dalla maggioranza dei suoi compatrioti sivigliani, poiché lo trattarono come un pazzo, un commediante, un eretico, uno scismatico, un raggiratore, un affarista e con altri qualificati dispregiativi. Senza alcun dubbio, tutto questo proveniva, in gran parte, dall'invidia incontenibile che essi provavano nei suoi confronti davanti alla grandezza delle sue opere. A Siviglia, la sua amatissima città natale, fu considerato come un personaggio sinistro. Un giorno i sivigliani si pentiranno di non aver riconosciuto a suo tempo San Gregorio XVII, uno dei papi più grandi della storia della Chiesa. Quando se ne renderanno conto, non avranno abbastanza fazzoletti per asciugarsi le lacrime e andranno a El Palmar a mangiarsi le pietre di questo sacro luogo, sede apostolica della Chiesa, dove sono avvenute le più grandi apparizioni celesti, che per loro ostinazione non hanno nemmeno voluto riconoscere. Un'altra volta si compiono le parole del Signore: in verità io vi dico, che nessun profeta è accettato né onorato nella sua patria. Il Papa San Gregorio XVII fu favorito con grandi visioni e messaggi sin dagli inizi di Il Palmar. Fu un mistico di grado elevatissimo. Le sue visioni furono innumerevoli, dato che Nostro Signore Gesù Cristo e la Santissima Vergine Maria gli si manifestavano molto frequentemente. Furono numerose anche le sue visioni dell'Eterno Padre, dello Spirito Santo, di San Giuseppe e di un gran numero di santi. Attraverso le sue eccelse estasi penetrò in grandi misteri, alcuni dei quali li rendeva noti mentre altri erano riservati a lui. Molte volte fu rapito verso la contemplazione dell'essenza divina. Inoltre godeva del dono di penetrare nei segreti delle anime, cosa di cui diede molteplici prove inconfondibili. I suoi messaggi sono numerosissimi, di varissimo contenuto, di illuminata saggezza e ricchezza dottrinale. Frequentemente riceveva locuzioni celesti per molti degli argomenti che riguardavano la Santa Chiesa, l'ordine e altre questioni. Fu uno dei più importanti profeti della storia della Chiesa. Sebbene la sede apostolica della Chiesa palmariana sia il sacro luogo di Il Palmar de Troia, il Papa San Gregorio XVII risiedette a Siviglia sino al 24 luglio 2003, data in cui si trasferì alla proprietà di Nostra Madre Incoronata del Palmar, dove è situata la Basilica Cattedrale Palmariana, nel paese di Il Palmar de Troia, Utrera, in provincia di Siviglia. Il glorioso Papa San Gregorio XVII Magnissimo morì alle ore 15:30 del 21 marzo 2005, lunedì santo, nella sua cella della casa papale, nella proprietà di Nostra Madre Incoronata del Palmar, a Il Palmar de Troia. Il glorioso Papa San Gregorio XVII Magnissimo, sebbene sia morto il 21 marzo 2005, consumò in modo sublime la sua fecondissima vita mentre celebrava il santo sacrificio della messa il giorno prima, 20 marzo, all'altare maggiore della Basilica Cattedrale di Nostra Madre Incoronata del Palmar. Infatti fu al sacrosanto altare dove si ammalò con la massima gravità, restando in questo modo misticamente crocifisso sulla croce del Calvario, giacché la Santa Messa è lo stesso sacrificio del Calvario, sacrificio della croce. Questa è la suprema aspirazione che deve avere ogni ministro del Signore, e, di conseguenza, il maggior onore che può esservi per un sacerdote. Il Papa San Gregorio XVII fu canonizzato solennemente dal suo successore, il Papa San Pietro II Magno, il 24 marzo 2005, festa del Giovedì Santo. Dichiarato Magnissimo Dottore della Chiesa dal Papa San Pietro II Magno, il 23 aprile 2005. Il 29 luglio 2005 il Papa San Pietro II Magno definì in modo infallibile che l'anima del Papa San Gregorio XVII Magnissimo, De Gloria Olivae, non passò dal purgatorio, ma andò direttamente in cielo.